quando metti in primo piano un animale parte la moda. Sì. Quindi che sia il cinema, che sia il mercato, che sia ogni cosa, una fiaba, quello che è, metti in primo piano un animale, parte la moda e la gente vuole quell'animale là.
Allora, per fortuna non abbiamo la possibilità di riportare in vita i dinosauri, perché partisse la moda del Jurassic sì. Park.
Vedremo T-Rex e compagnia in giro.
Il cinema fuggente. Sta per cominciare il cinema fuggente, un podcast di Cinefolia.
Allora, buon cinema a tutti e bentornati a Il Cinema Fuggente, anche questo mese con un nuovo ospite, ed oggi la puntata è particolarmente diversa. Spero che sia interessante per tutti voi, perché parleremo di cinema in maniera trasversale. Dietro di me già vedete un po' di cose hitchcockiane, possiamo dirlo, e diamo anche il benvenuto a Christian Gori. Ciao Christian, che
ciao.
È un piacere anche ritrovarti. Noi ci siamo,
anche per me.
Ci siamo già insomma conosciuti, abbiamo fatto un paio di progettini insieme. Prima di presentarti voglio subito rompere il ghiaccio così. E noi abbiamo dietro un po' di esemplari, molto, l'ho detto, hitchcockiani, no? Gli uccelli di Hitchcock, e poi ti dirò anche il perché. E facciamo un po' incazzare gli animalisti oggi.
Speriamo di no, dai. Perché di fatto secondo me questa rappresenta un po' la natura.
Sì.
Per conoscere gli animali, questo è un altro metodo per poterli approfondire. La tassidermia, quando magari hai un animale che viene trovato morto, magari anche raro, penso a un barbagianni, a un gufo comune, a un tasso, anche se così, comune, così raro non è. La tassidermia secondo me dà un po' di dignità a questi animali, perché invece di farli decomporre, li può esporre, e una persona che vuole studiarli ha modo di farlo, se è fatta bene, perché poi dipende come viene fatta, chiaramente.
Sì, esatto, anche quella è una forma di studio.
Di studio, esatto.
Ma prima di bruciarci le tappe, raccontaci chi sei, cosa fai e soprattutto perché siamo qui. Cioè, magari perché siamo qui lo dico io dopo.
Okay.
Però insomma, qual è il tuo ruolo e in che modo leghiamo tutto questo alla natura e allo studio degli animali?
Ok, allora, bella domanda, perché quando spiego che cosa faccio ho sempre molta difficoltà. Diciamo che mi occupo di divulgazione nelle scuole e fuori le scuole, organizzo eventi in cui parlo di natura e scienza, più per bambini, per famiglie, perché secondo me quando faccio questi eventi il mio obiettivo è quello di lasciare un'impronta. Sui bambini questa impronta c'è sempre, lo sai che ce l'hai. Sugli adulti è un pochino più rara. Sono un biologo e attualmente sto facendo un master in comunicazione scientifica, appunto per provare a approfondire, a migliorare queste capacità comunicative, nei miei limiti.
E tutto questo però ti porta via un sacco di tempo.
Una
al cinema.
Di tempo, esatto.
No? Non puoi guardare, non hai tempo di guardare i film.
Esatto.
Entriamo nell'ottica, nel merito. Qual è il tuo approccio con il cinema? Cioè, come ti approcci ai film? Quando li guardi? Quanti ne guardi? Che tipo di cinefilo sei? Se
allora,
lo sei?
Di film ne guardo non tantissimi, forse troppo pochi anche. Mi piace guardarli in compagnia. Magari però con le persone giuste, cioè con le persone con cui alla fine del film posso avere anche un po' di dialogo, di confronto. Mi piace il film asettico in sé per sé, mi piace avere un confronto su quello che uno ha capito, quello che ha compreso. Mi piacciono spesso i documentari, più sono affine a realtà più mi interessano, quei romanzati un po' di meno, e spesso magari hanno a che fare con storie, con personaggi fantastici, con eroi magari, poco fantascienza. Poco i classici film americani in cui ci sono esplosioni, no, queste cose non mi interessano, mi aggrappano poco, però sì, questo tipo di film che ha a che fare con la realtà, quello mi interessa, mi piace molto.
Quindi sei uno spettatore da cinema in compagnia?
Sì.
Mi piace molto quando dici voglio il confronto, perché altrimenti sì. Cosa ci andiamo a fare?
Esatto, non mi piace il film da divertimento, cioè quel film che guardi e poi alla fine non ti lascia nulla, mi piace un po' di ragionamento, insomma, qualcosa che mi rimanga.
E però questo non esula dal discorso blockbuster, cioè comunque anche i blockbuster possono avere un messaggio. Infatti oggi un po' di blockbuster li tireremo fuori, okay. No? I blockbuster, i film da grande incasso, eccetera. Perché? Perché legato al mondo della natura c'è anche un rapporto con il cinema, un rapporto che è un rapporto di conoscenza della natura, ma anche a volte succedono delle cose possiamo definirle sbagliate se vogliamo, no? Sì. Uno dei tanti casi storico, così entriamo nel merito e cominciamo a tirare fuori degli argomenti, per esempio è lo squalo. Perché prima ho detto facciamo incazzare gli animalisti? Perché molto spesso è facile attaccare i film perché magari hanno dei messaggi o comunque fanno vedere un mondo artefatto, fittizio, ma poi non ci rendiamo conto che sono passati degli anni, sono passati dei decenni. Lo squalo è degli anni 70, ad esempio, no? E racconta, mi ricordo che tu non l'avevi visto, giusto?
Non l'ho visto.
Non l'hai visto. Lo squalo è uno dei miei film preferiti.
Ok, lo guarderò, lo recupererò.
Sì, sì, vai, vai. Tanto bene o male lo trovi. Dicevo, nello squalo c'è questa storia, tra l'altro ispirata a una storia vera, in cui in una piccola cittadina arriva questo squalo e comincia a seminare il panico. E cosa succede? Per soldi, siccome è estate, il sindaco non chiude le spiagge per non far crollare l'economia della città e ovviamente questo squalo comincia a mietere le sue vittime. Mm-hmm. Anni e anni dopo, Steven Spielberg, il regista, ha chiesto scusa per quello che ha fatto, ha detto se avessi saputo quello che sarebbe successo, quale sarebbe stata la reazione del pubblico, non avrei fatto quel film. Perché poi c'è stata una psicosi collettiva, un terrore nei confronti dello squalo. Ora, se ne sentono tante intorno allo squalo, è un animale per me magnifico, un animale, uno dei miei animali preferiti, è bellissimo, è un bel animale, è uno dei più antichi, tra l'altro, del pianeta. Correggimi se sbaglio, questo è il tuo ambito.
Diciamo, il gruppo a cui appartiene è molto sì, antico, il gruppo sì. Dei condroitti, sì.
Però è chiaro che nel momento in cui la gente non sa, quello che vede sullo schermo poi diventa qualcosa di vero e tutto diventa spaventoso. Quindi lo squalo è una saga che non te la racconto. Il film di Spielberg è epico e guardalo, ma il 2, il 3 e il 4 diventa una vendetta tra famiglie. Cioè gli squali figli di che si vendicano, cioè una cazzata clamorosa. Esatto. Ti ridò la parola con questa domanda. Come ci si approccia ai film che in realtà dovrebbero educare, ma poi alla fine danno un messaggio negativo? O meglio ancora, è colpa dei film?
Esatto, cioè non so se l'obiettivo di Spielberg fosse quello di educare le persone allo squalo, forse era solamente intrattenimento. Chiaramente ogni volta che esce un tipo di film di questo tipo, un'impronta sulla società, su chi poi assorbe quel film c'è sempre. Però bisogna stare sempre molto attenti, questa attenzione non è così comune. Se tu dipingi un animale come terribile, come famelico, come aggressivo, chiaramente poi la gente, che è spesso ignorante, nel senso buono del termine, perché non può sapere ogni cosa, l'approccio alla natura ormai è molto superficiale, molto su cose spot, possiamo dire. E quindi una persona che non conosce gli squali vede un film che parla di squali, usa quello come base per conoscere questi animali. E poi squali, quale squalo? Perché ce ne sono migliaia di squali, ci sono tante specie, possiamo parlare dello squalo bianco, dello squalo martello, c'è lo squalo balena, c'è il gattuccio, c'è lo spinarolo, hai tanti squali diversi, quindi anche qui parlare di squalo, di pericolosità è difficile, però una persona che non conosce gli squali prende quel film ad esempio e di conseguenza ci costruisce una fantasia, se possiamo, un'immagine di questi animali. Però come dicevo prima, cioè, se uno guarda la nostra zona, l'Italia, e guarda quanti casi di attacchi sono stati registrati dalle squali alle persone, è decine di anni che questo non avviene. Di conseguenza va molto ridimensionato. Chiaramente è un predatore che potrebbe aggredire in alcuni casi molto rari, è una cosa che può succedere, ma fino a che punto? C'è molto più pericoloso qualcos'altro, che non so, banalmente esco di casa c'è una macchina che mi può investire, quindi va, questa cosa va molto ponderata, molto pesata. Però di nuovo, siccome c'è questa percezione molto negativa, è dura a morire, anche se sono passati anche molti anni.
È anche vero poi che tutte queste cose, molti criticano il cinema. Poi andremo anche ad un altro esempio, perché mi interessa approfondire anche un discorso più domestico dell'animale. Mm-hmm. È anche vero, dicevo, che criticando il cinema non ci rendiamo conto di quanto è successo, di quante volte è successa questa cosa anche prima. Prendiamo per esempio le fiabe, no? Noi ci siamo conosciuti un po' con i fossili, un po' con i lupi. Le fiabe, c'è il lupo cattivo dappertutto.
Ovunque.
Ma il lupo quanto è cattivo?
C'è ancora adesso. Io quando guardo i libri per bambini ancora si parla del lupo cattivo. Quindi la fiaba, magari quelle classiche hanno tanti anni, ma ancora libri del 2020, 2023, 2024 ancora escono col lupo che è furbo, che è cattivo, che mangia i bambini. Quindi è una cosa che...
Tu mi stai parlando di fiabe nuove?
O no, racconti per bambini, racconti, se uno prende un libro per bambini, dove c'è il lupo non è mai un animale positivo, è sempre un animale negativo, che vuole truffarti e vuole mangiarti. Ho libri anche di magari poi li posso anche vedere. No, sono tanti libri che parlano di questo, purtroppo ancora.
Ecco.
E se un bambino si approccia alla lettura con un genitore, con un educatore, un insegnante, e legge un libro per bambini sui lupi, e il lupo ancora è dipinto come questo animale che vuole mangiarti, che poi possiamo fare una piccola parentesi sulla predazioni degli uomini, magari più tardi, è ovvio che poi nascerà con quella paura. E io spesso, quando porto in giro i bambini nel bosco, oddio il lupo, oddio il lupo cosa? Ci sono attacchi sulle persone mortali da anni, cioè va molto contestualizzata la cosa, però se tu bambino cresci con quell'idea, purtroppo io ci provo a smontartela, ma non è semplice.
Non è più pericoloso avere in casa un cane e non sapere gestirlo?
A voglia. Ci sono stati casi di lupi che hanno attaccato persone, anche recenti, infatti penso al caso del lupo di Otranto, lupo di Vasto, recentemente, proprio qualche mese fa, ma erano sempre lupi confidenti con le persone. Quindi un lupo che ha capito che la persona non è un problema, magari perché si avvicinava, gli dava da mangiare, per esempio, il lupo ha capito che non siamo un pericolo e quindi iniziava ad aggredire. A volte qualcuno pensa anche nel caso di predazione, infatti ha avuto un'aggressione sulla bambina e lì veramente poteva essere il discorso di predazione, chissà, per fortuna è finito nel migliore dei modi, se non con una prognosi in ospedale di qualche per vedere il morso. Però chiaramente se una persona ha a che fare con i cani, il cane discende dal lupo, quindi ha un po' di lupo, anche se è molto addomesticato, ha perso una parte da adulto del lupo, se possiamo dire così, le aggressioni ai cani sono molto abbondanti, sono molto più comuni, poi abbiamo sempre a che fare con i cani, poi il cane è sempre confidente perché di fatto nasce e cresce con le persone, mentre il lupo nasce lontano dalle persone e normalmente scappa, se non scappa c'è un problema appunto di natura, di etologia di questo animale, il cane no, invece è abituato alle persone. Non ci sono mai, per esempio, libri che parlano del cane cattivo. C'è sempre il lupo cattivo. Non c'è mai il cane cattivo, perché il cane è un animale quasi a volte idolatrato.
E soprattutto c'è un discorso, visto che mi parli di lupo e cane, di rispetto nei confronti degli animali, e va bene, perché è giusto, io condivido tantissimo, bisogna rispettare, soprattutto quando si entra nei loro territori, ma bisogna, il rispetto significa anche consapevolezza e conoscenza. Per cui bisogna anche un attimino capire l'ambiente, l'habitat e l'animale. Forse è per questo che il cane è più pericoloso, perché noi lo diamo per scontato. Sì. Tanto dai, non ha mai fatto niente,
esatto,
lo conosciamo, mentre invece il lupo e lo squalo ci arrivano lì, sappiamo che siamo noi nel loro ambiente, dico, oh cazzo, adesso cosa devo fare?
Esatto.
E molto spesso ci comportiamo...
Penso al film, penso a quella scena, a quel documentario, oppure quel video su TikTok, mi prende male, quindi scappo, paura.
Esatto. Ricolleghiamoci ai cani a questo punto, così parliamo di un'altra psicosi collettiva che ha colpito un po' le persone che hanno visto i film, che forse questo è peggio, perché lo squalo, forse lo squalo un po' di colpa al film ce l'ha, ti va a solleticare le corde dell'orrore, della paura, della tensione, del pericolo.
Sì, sei in mare, non vedi nulla, c'è un pericolo imminente che sta potrebbe
esatto.
arrivare. Quindi...
Tra l'altro è il motivo per cui io ho paura dell'acqua alta. Cioè, lo squalo
non
di
sai che c'è intorno.
No, io devo vedere.
Sì, cioè, sì.
So nuotare, la piscina, tutto bello, ma io devo vedere quello
squali.
Che
squali.
Bravo,
esatto.
Bravo. Ma la carica dei centauri.
I megalodonti.
dopo ci facciamo un po' di discorsi.
Animali iconici di cui si conosce pochissimo, e il grosso è fantasia, purtroppo.
Sì, assolutamente. Infatti, poi dopo passiamo ai cani. Infatti, uno dei film che mi è piaciuto di più, e poi se lo vedrai me lo saprai dire, è 47 metri, è l'inizio di una saga horror, anche quella. La storia racconta di queste due cretine che scendono giù con una gabbia per squali vecchia scalcinata a farsi la loro immersione in mezzo agli squali e all'improvviso la gabbia crolla e va giù proprio a 47 metri sotto il livello dell'acqua. E queste, con una bombola d'ossigeno, circondate dall'oceano nero perché è notte e poi 47 metri, devono ritornare in superficie. La cosa che mi è piaciuta di quel film è che gli attacchi dello squalo, limitati nel corso della durata del film, sono legati a tutto ciò che potrebbe attrarre lo squalo. Quindi il rumore, il sangue, l'odore dei liquidi del corpo umano. Quindi tutte le volte che lo squalo attacca queste due ragazze, lo fa legato a quelle che sono le sue... Esatto, la sua natura. Non che all'improvviso arriva, vedi la pinna, quelli erano gli anni 70.
Uno stimolo, insomma, uno stimolo e risponde a questo.
Quindi poi magari guardalo e mi dirai non guardare il sequel, perché poi lì comincia la fantascienza, no? Entrano in un cunicolo preistorico, viene fuori il megalodonte cieco.
Classico.
E vabbè, insomma, cagate. Però il primo mi è piaciuto tanto per questo motivo qui.
Ok, lo guarderò sicuramente.
Vai, poi me lo fai sapere. Abbaiamo coi cani. La carica di 101. La carica di 101 ha fatto dei danni, secondo me, enormi, ma non è colpa del film, ritorniamo a dirlo. Perché? Perché la carica di 101 è forse peggio dello squalo, lo dicevo prima, perché lo squalo ti tocca nelle corde della paura e del terrore, e quindi del senso di sopravvivenza, ma la carica di 101 è soddisfare un bisogno del bambino. Quindi il bambino fa il capriccio, vuole il dalmata, la gente compra solo dalmata, sì, li porta a casa, non li sa gestire, muoiono per una mala gestione degli esseri umani, muoiono perché abbandonati per strada, perché il bambino capriccioso si annoia del cane.
Ma se io so che con Lessi, come se ero Rex, ogni volta che c'è un animale che viene messo un po' in primo piano, parte la moda, Nemo per esempio.
Sì.
E quindi la gente, per sentirsi un po' coinvolta, anche il bambino, perché vuole un po' emulare quello che ha visto, vuole un pezzo di film con sé, possiamo dire così. Non è quindi colpa del film, perché potrebbe parlare anche di qualsiasi cosa, ma comunque il fatto di portare al centro l'attenzione un animale, una figura carismatica in qualche modo, scatena nelle persone questa moda, e quindi parte il richiamo, insomma, l'inseguimento a questo animale, insomma, tutti lo vogliono, tutti lo cercano. I prezzi aumentano, diventa più scarso e così via, si crea anche un mercato, forse a volte uno potrebbe anche fare in maniera un po' speculativa.
Sì, beh, qualcuno potrebbe averci provato. E fermo restando che poi, soprattutto sulla cultura del cane, l'ho scoperto qualche giorno fa grazie alla mia ragazza, quando si tratta appunto soprattutto di cani di razza, c'è un grosso problema, perché molti dicono: ah, perché l'animale di qui, di là, di su, di giù, dovete trattare bene gli animali. Sì, tutto d'accordo, però se mi compri il cane di razza, forse fai più danni te che io, che cerco di dirti rispettiamo anche le persone.
Dal punto di vista della salute, infatti, il cane di razza spesso, se ha una genealogia non così corretta, può avere dei problemi, chiaramente. E questo perché? Perché per rispettare degli standard del cane di razza, che possono riguardare il colore del manto, può riguardare la lunghezza degli arti, può riguardare la forma del muso, c'è tante cose, appunto perché devi rispecchiare uno tipo di standard, vengono fatti degli incroci tra fratelli, tra cugini, tra parenti, e più questa cosa viene spinta, più possiamo dire in maniera semplice, senza tirar fuori Mendel, l'omozigosi e eterozigosi, più la genetica va a risentirne. E quindi ottiene sempre esemplari malati, con delle malattie che iniziano, prima magari erano nascoste, ora invece iniziano a emergere. Il classico caso delle famiglie reali, che a forza di accoppiarsi tra consanguini, tra parenti, ottengono di fatto dei figli delle generazioni, sempre magari con la forma del viso molto simile, con delle malattie ricorrenti, proprio per questo, perché gli accoppiamenti in natura avvengono, quando avvengono, in maniera differenziata, cioè più si accoppiano esemplari diversi e più c'è una variabilità, ma se questo non avviene e appunto sono i consanguini a accoppiarsi, ecco che sono sempre molto più simili a loro, e quindi alla fine ottieni degli esemplari con malattie molto ricorrenti e anche meno predisposti a resistere agli stress ambientali. Esempio, per fare un paragone, l'orso marsicano, che sia in Italia, endemismo unico al mondo, si stimano 50-60 esemplari solamente nell'Italia centrale, nell'Appennino. Il problema è che, appunto, essendo 50 esemplari e sono solo quelli, accadono spesso commenti tra consanguini, perché hai solamente quelli, e di conseguenza chi studia l'orso marsicano vede che per la genetica è terribile, una malattia potrebbe stimarli veramente tutti quanti. Per questo il rischio di estinzione è molto concreto. Noi vediamo questo animale bellissimo, ma veramente sta sull'orlo dell'estinzione, il rischio è veramente importante per questo animale. Orso marsicano, stesso problema anche per i cani di razza. Magari non sono a rischio estinzione, perché siamo noi a scegliere come accoppiarsi e quando, però appunto il discorso della genetica che è impoverita, quello c'è.
Sì, beh, chiaro, non sono a rischio estinzione perché ci sono gli allevamenti, ma perché non ci sono gli allevamenti degli orsi, perché altrimenti sarebbe lo stesso discorso.
Ci hanno pensato, è un discorso abbastanza fresco, abbastanza vivo, ma al momento la soluzione che adotta il parco e gli altri enti è quella di non far nulla, di lasciare un po' a sé.
Anche perché poi tutte queste cose, poi hai citato Nemo, quindi andremo anche a parlare di Nemo, tutte queste problematiche di cui stiamo parlando vengono fuori perché? Perché la gente, prima di non capire gli animali, non capisce i film. Cioè, il messaggio positivo della carica dei 101 qual è? La cattiva fa le pellicce. Le pellicce sono sbagliate. Uno dei tanti messaggi che dice, per carità. La cattiva fa le pellicce sono sbagliate, sfruttare gli animali sono sbagliati. È sbagliato, cosa fai te? Vai a incentivare l'allevamento dei cani dalmata, dei cani di razza, andandoti a comprare un cane dalmata perché tuo figlio fa i capricci. Stessa cosa al pesce pagliaccio. Uno dei tanti messaggi positivi di Nemo è: non andate a pescare gli animali nella barriera corallina, sì, perché poi dopo li portate a Sydney in Australia e va a capire cosa succede, sì, e poi dopo non riesci a gestirlo, eccetera. Quindi, però cosa succede? Le persone queste cose non le capiscono, questi messaggi non arrivano, arriva solo: mamma, io voglio
il pesce pagliaccio, voglio Nemo.
Tim Burton, più che Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato, non so se l'hai visto,
sì,
quello.
Sì, l'ho visto.
La bambina dello scoiattolo, io voglio lo scoiattolo, io voglio lo scoiattolo, va a prendere lo scoiattolo e finisce nell'inceneritore. Povera bambina, vabbè, peccato. Non so se sei d'accordo, scusa.
No, è vero, uno dei tanti messaggi che viene lasciato dalla ricerca di Nemo è questo. Però il fatto che poi le persone, guardando il film, i bambini guardano questo animale, gli piace, lo rendono interessante, poi lo vogliono, i genitori accontentano i bambini, il pesce Nemo, poi il pesce pagliaccio, quindi da allevare anche difficile, perché vuole acquario marino, vuole un certo tipo di cure importanti, non è l'acquario classico, è un acquario più complesso, anche più costoso, però se non c'è i soldi lo fa. Ecco che
infatti è un dentista quello che ha preso Nemo dalla barriera.
Lo può permettere, esatto. Se lo può fare. Una volta che compra questo animale, in realtà succede che magari il bambino, come spesso è, si annoia, non lo vuole più perché non è un animale così stimolante, è un pesce che nuota, e magari si annoia, il genitore magari non può più gestirlo, che succede? Va a liberare. E qua parte un gran discorso, potremmo iniziare un gran discorso sul discorso degli animali che vengono poi liberati in natura e che poi fanno danni alla natura. Perché un animale che viene preso da un ambiente estraneo, molto lontano, pensiamo al Sud America, al Nord America, dalla Cina, dalla Russia, dov'è? Portato in Italia e qua liberato, accadono due cose. La prima, che una volta liberato, questo animale muore. La seconda, quindi, cosa tragica. La seconda cosa tragica è che l'animale non muore, sopravvive, e sopravvivendo comincia a interferire con l'ecosistema locale, danneggiando poi le specie locali. Il caso del pesce Nemo qui in Italia è difficile, perché non ha acque così calde per adesso. In futuro magari sì, adesso no. Però accade per tante altre specie animali che appunto sono state liberate qui in Italia e poi hanno cominciato a interferire con l'ecosistema e a dare problemi, a quindi addirittura a fare sparire delle specie locali. Penso per esempio allo scoiattolo grigio, un animale del Nord America, bellissimo, carinissimo, importato appunto per l'allevamento. Una volta qua è sfuggito da alcuni allevamenti e si è visto proprio con una correlazione matematica proprio certa che ogni volta che lo scoiattolo grigio arriva in qualche parco, in qualche posto, e c'è il nostro, lo scoiattolo rosso, Sciurus vulgaris, questo qua sparisce e questo qua invece rimane. Qual è il problema? Che la gente in questo parco, in questo posto, vede scoiattoli prima e scoiattoli dopo.
E non si
prima erano rossi, ora sono grigi. Non fa differenza, sempre scoiattolo è. In realtà, dal punto di vista ecosistemico, dal punto di vista ambientale, è una catastrofe. Perché tu hai un animale diverso, non è uguale a quello di prima. È sempre scoiattolo, ma diverso. Qual è il problema? Che quando hai uno scoiattolo grigio, come in questo caso, penso per esempio a Torino, penso a Ravennate, sono diverse, per fortuna qua nella nostra zona, la zona del Pesarese, non ci sono, ma arriveranno. Perché tanto il trend è quello, siccome non si interviene per fermare questo declino, perché veramente è una cosa matematica, cioè veramente dove arriva lui sparisce, lo scoiattolo rosso, non si interviene perché? Perché è un animale carino, un animale che ha gli occhioni, che è puccioso, che ha i baffoni, è bello, e quindi guai andare a toccare quell'animale, perché stai toccando quasi, come posso dire, cioè rispetto a un animale brutto, pensiamo no, al granchio blu o al gambero rosso della Louisiana, che non sono belli, non fanno empatia. Quindi se io tocco il granchio blu, ti colpisce poco. Ma se ti tocco per esempio lo scoiattolo grigio o altri animali che sono, ti fanno empatia, e gli nasce un problema. Quindi molti gruppi cominciano a contrastare questo lavoro di controllo, perché serve un controllo, perché altrimenti sparisce la nostra specie, la specie autoctona. E qui capisci un po' la contraddizione, capisci proprio che si è creato un danno e non si risolve. Per alcuni animali, come dicevo prima, il danno non c'è perché una volta liberati fai un danno all'animale e basta, perché non si può ambientare. Tante altre volte invece questo danno è importante.
Mi dispiace, cioè mi stai dicendo delle cose che mi fanno male. Penso allo scoiattolo rosso, penso alla spada nella roccia, quando Mago Merlino, no, trasforma in scoiattolo rosso, lui è scoiattolo blu, il mago, e dico no, ma lo scoiattolo rosso è il nostro scoiattolino.
Lo sparendo. Dove lui grigio è arrivato, lo sta sparendo. È un discorso di malattia, è un discorso di competizione, è un discorso, non è che se una specie sparisce perché l'altra se la mangia. No, c'è anche un discorso di malattia perché uno c'ha dei patogeni che trasmette all'altro, di spazi che vengono sfruttati, di cibo. È un discorso molto più ampio, però questo sì, avviene.
Però ti dicevo, mi stai anche dicendo che non è colpa del cinema, nel senso, lo scoiattolo non è la Nemo, non è la carica, non è Pongo e Peggy. Lo scoiattolo è un animale che è arrivato per gli allevamenti, per altri motivi,
sì, sì.
E ce lo siamo trovati qui.
Quindi, esatto.
Però c'è una correlazione.
Quando metti in primo piano un animale, parte la moda.
Sì.
Quindi che sia il cinema, che sia il mercato, che sia ogni cosa, una fiaba, quello che è, metti in primo piano un animale, parte la moda e la gente vuole quell'animale là.
Allora, per fortuna, non abbiamo la possibilità di riportare in vita i dinosauri, perché partisse la moda del Jurassic
sì.
Park...
Vedremo T-Rex e compagnia in giro, per forza.
Quelli li hai visti, no? Jurassic Park?
Quello l'ho visto, sì.
Com'è? Fantasiosamente.
Allora, il primo Jurassic Park è il 90.
Sì, 90-93.
Ed era scientificamente accurato nei suoi limiti, tipo la storia del rospo, del DNA di rospo, non c'entra niente. Già per quell'epoca si poteva far di meglio. Però, diciamo, per le ricostruzioni che c'erano in quel periodo erano abbastanza attendibili nei limiti di un film.
Ricostruzioni intendi la visione del dinosauro?
Esatto, come okay. viene rappresentato. Okay. Del T-Rex, lo spinosauro, quella era la forma che si pensava a quell'epoca, più o meno. Non del tutto, però ci poteva stare. Che succede? Che il tempo è passato, le scoperte sono aumentate di molto e oggi l'idea di spinosauro e T-Rex che abbiamo legato a Jurassic Park è tutta diversa. Ci sono altre informazioni, altre forme, addirittura lo spinosauro non è più... Una volta, negli anni 90, era quasi un T-Rex con la spina, con la cresta dorsale. Oggi non è fatto così. Lo spinosauro 2024, da quello che sappiamo, è una specie di... È un dinosauro, chiaramente, ma acquatico. Quindi con una forma che qualcuno vi si ricorda quasi un tritone. Cioè un rettile che nuota, che mangia pesci. Quindi non ha la forma di quel dinosauro di quella volta. È cambiato perché si fanno scoperte, si scoprono reperti, si scoprono ossa... E questo cambia un po' il quadro alle costruzioni che si possiamo fare. Ma magari quello che c'è oggi cambierà tra 10 anni, perché di nuovo si scopre uno scheletro intero e questo di nuovo cambia la percezione di questo animale. In T-Rex uguale, è un animale molto più massiccio. Il Velociraptor che si vede su Jurassic Park non è fatto così, per esempio. È più piccolino, è piumato, ha le penne e le piume. E queste cose cambiano. Ovviamente non è un documentario Jurassic Park, fa intrattenimento. Però se uno si approcciasse al film in quel modo, capirebbe che la forma del dinosauro non è quella, quello è un film, sono dei mostri, ispirati a una base scientifica più o meno solida, però questo è, magari... Però sì, se uno si invita i dinosauri, anche se in realtà ci sono oggi dinosauri viventi, esistono,
sì.
E sono questi.
Già,
perché gli
vero,
uccelli sono
è
dinosauri.
È vero.
Sono dinosauri teropodi saurischi, perché infatti se uno guarda l'evoluzione dei dinosauri, scopre che un gruppo di loro ha cominciato appunto a mettere, come dicevo prima, penne e piume, si è specializzato nel volo e ad oggi questi qua sono dinosauri a tutti gli effetti. Infatti se uno guarda questi uccelli, vede per esempio che le squame tipiche da rettile ci sono ancora. Se io guardo per esempio un merlo o uno storno qua dietro, una verla, io vedo le squame dove? Nelle zampe. Infatti gli uccelli sono rettili. Rettili aviani, dopo potremmo parlare di un discorso
infatti...
ampio. Però sì, queste qua sono dinosauri, tutti gli effetti, dinosauri evoluti. Però sono dinosauri.
E sono cose che noi adesso possiamo parlarne.
Grazie alle scoperte scientifiche.
Non possiamo
fatte.
Tirarli fuori. No, però ne possiamo parlare noi tra di noi. Sì, ci sono gli stati studiosi, scoperte scientifiche, eccetera. Ma noi lo possiamo fare perché c'è anche la tassidermia.
Esatto, sì. Hai un animale che appunto puoi studiare, puoi vedere dal vivo, ovviamente passato miglior vita. Però sai com'è fatto, cioè oltre ad altri approcci che sono il bird watching, quindi andare in giro e vederlo in natura, fare fotografie, ma c'è anche questo secondo me. Sono tanti approcci diversi, che non è che uno è migliore dell'altro, sono diversi e vanno secondo me integrati. C'è questo, c'è la fotografia, c'è l'osservazione dal vivo, c'è l'allevamento, anche quello importante secondo me, fatto bene, fatto in un certo modo. Però ci sono tanti approcci che servono per conoscere l'animale. Sì. Se ne usi uno solo, ha un'idea sbagliata e distorta. Se ne usi tanti altri, poi li metti insieme, li vai a integrare, ha un'idea più completa possibile.
È un po' come il discorso dell'opinione sul film. Ognuno ha la sua, poi le confronti insieme e ti viene fuori un quadro completo.
Ognuno ha il suo punto di vista, la sua partenza, parte da un punto diverso, ma poi è bello avere un punto di unione, un punto che sia più integrante possibile.
Bene, noi siamo un po' scienziati del cinema. Ascolta, prima di approfondire, cioè prima di salutarci, volevo approfondire altri due aspetti. Uno legato ai film e poi anche una cosa, scusami, che fai tu, che ti collega un po' alla regia cinematografica. Anche. Però finiamo un attimo i film. Volevo passare un attimo a un altro, secondo me capolavoro, perché però per altri motivi, che è Dumbo. Tu mi hai già anticipato prima che cominciassimo a registrare che il film di Burton non l'hai visto, no. Però possiamo metterci lì. Dumbo, ad esempio, è un film che non ha potuto lanciare la moda dell'elefante, perché vattelo a comprare un elefante.
Però magari può spingere la gente ad andare in un circo, in uno zoo, a vedere l'elefante perché l'ha messo su Dumbo, per esempio.
Ecco magari domanda. Dumbo, no? Il finale di Dumbo, te lo dico, tanto anche se lo vedrai tra anni. Il finale di Dumbo del film non è che lui rimane nel circo e accetta la sua condizione, viene accettato da tutti come nel cartone, ma lui torna libero, mm-hmm, verso la libertà del, che poi qui si aprirebbe anche una bella parentesi sul fatto che un animale cresciuto in cattività poi debba essere lasciato libero, ma questo è un altro discorso.
Sì. Questo è un altro discorso. Può essere deleterio, va educato, questa è la natura, perché un animale nato in cattività in natura potrebbero ritrovarsi.
C'è un'altra cosa che è il tema del circo, no? Tu hai detto, può spingere i bambini ad andare allo zoo, ad andare nei
Dumbo,
centri.
C'è l'elefante.
Esatto, perché c'è Dumbo, perché così imparano e apprendono. Però c'è anche una fetta di opinione pubblica che dice i circhi no, che però il problema qual è? Che mette insieme il circo e la, tra virgolette, cattiveria che viene usata verso un animale, dico tra virgolette perché a volte non è così, il circo con lo zoo, con i parchi zoologici. Io conoscevo una persona che era totalmente, noi siamo qui nelle zone di Pesaro, Rimini e Riccione sono a un tiro di schioppo, come diciamo noi, c'è oltremare e c'era
io
questa...
Io collaboro con oltremare, ecco, quindi so cosa vuol dire.
C'era questa persona che io conoscevo.
Delfinari, immagino. I delfini?
Sì, ma no, ma tutti gli animali. Ah, gli animali, no, ma perché loro li trattano male, non li lasciano in libertà, ma come?
Io conosco chi li alleva, quindi ci parlo.
Ecco, parlami di questo, no? Perché lo zoo è visto come una barbarie?
Perché si ha ancora l'idea dello zoo vecchio stampo, lo zoo di 30 anni fa, dove veramente, li posso dire, a parte qualche caso luminare, era una gabbia, un recinto con l'animale da vedere, punto. Non è più così, per fortuna, aggiungo. Perché ora lo zoo, oltre a fare un po' di spettacolo, mi piace, però a fare dell'animale nel suo ambiente non naturale, però ricostruito, fatto a modo, fa anche conservazione. Cioè nello zoo, ora si chiama giardino zoologico, c'è una direttiva 2005 europea che proprio impone a tutti gli stati membri di rispettare queste linee guida, 2005 appunto, lo giardino zoologico deve fare conservazione. E può farla perché ha le conoscenze per farlo. Cioè, se io voglio riportare in vita, che cavolo so, l'orangutan o la tigre di Sumatra, capisco che chi è che sa farlo, chi l'alleva, perché ha le competenze, le conoscenze, i veterinari anche per poterlo fare. Quando un animale sta per sparire, chi è che fa conservazione? Questi ambienti qua. Per esempio, io sto collaborando per un progetto di conservazione della testuggine palustre europea, che sta sparendo un po' perché mancano gli habitat, un po' perché c'è anche quella americana, la testuggine americana, la Trachemis, che la sta prendendo in estinzione, e chi è che sta occupando della sua riproduzione? Per esempio c'è l'Acquario di Genova, che ha un bel progetto di ripopolamento, che collabora con il Nord Italia. Cioè, abbiamo delle realtà che allevano animali che sanno fare questo lavoro, e quindi non sono a discriminare. Chiaramente, se facesse solamente spettacolo, se facesse solamente esibizione, anch'io sarei contrario. Però oltre a questo modo di far conoscere l'animale, c'è anche un approccio di conservazione, perché sanno farlo. Questo non è una cosa così scontata. Cioè, veramente, se un animale sta sparendo, è grazie a queste realtà che sanno come fare per poterlo in vita.
Anche perché poi lo spettacolo che fanno loro non è uno spettacolo metto la testa dentro
esatto,
il leone.
Il circo con animali è una cosa che anche secondo me è un po' un abominio, perché lì è solo spettacolo, lì non c'è conservazione. Lo spettacolo che intendo io è, io vado in questo recinto che è più ampio possibile, che rispetta delle regole precise, vedo un animale il più possibile a suo agio, perché anche qua animali liberi è uno slogan, perché dipende animale libero, ma quale? Perché magari se parliamo di un ragno o di un delfino hanno caratteristiche molto diverse.
Sì.
Un ragno ci sta benissimo anche uno spazio del genere,
sì,
perché un ragno, cioè pensa a casa tua, quanti ragni hai magari nel soffitto e stanno in quell'angolino per tutta la vita, perché loro vanno bene quello. Magari un delfino che deve spostarsi molto è diverso, ma comunque penso oltremare hanno tutte delle accortezze, degli intrattenimenti, hanno gli archivi ambientali che sono fatti appunto per non far stressare l'animale. Infatti è morto qualche giorno fa un delfino, mi pare tipo sui 60 anni, che era il più antico, il più longevo d'Europa. Cioè questo cosa vuol dire? In natura col cavolo che quella sopravvive, non ce la fa, perché hai le malattie, c'è i predatori, in cattività puoi farlo. Quindi questo è comunque un segno di un animale che stava bene e poi viene monitorato, diciamo, gli studi scientifici. È una cosa più ampia, non è uno slogan, come dicevo prima, animale libero è uno slogan, perché di fatto ti perde il discorso della conservazione, dello studio. Gli animali magari non stanno male, ma stanno bene, perché in natura hai tante difficoltà, in cattività, se fatta bene, non ce li hai.
Forse è la parola, però te lo dico tra poco, perché volevo dirti anche che una delle tante cose che mi sono venute in mente mentre parlavi, Genova, oltremare, ma anche l'acquario di Livorno, io l'ho visitato l'anno scorso, l'acquario di Livorno.
Anche lì fanno conservazione,
ma
per forza,
fanno un lavoro
obbligati.
Meraviglioso, perché loro vanno anche addirittura a pescare gli animali che trovano malati, una volta che vedono che questi animali sono pronti per tornare in natura, li liberano.
Certo.
Ed è una cosa, secondo me, meravigliosa, perché in un certo qual modo contribuiamo a migliorare la qualità della vita sia fuori che dentro. Mm. E ti dicevo, forse è la parola, no? Il fatto che si chiami cattività.
Cattività,
no?
Libertà.
Siamo cresciuti in cattività. Allora sai, noi ci cattività
italiano,
vuol dire il lupo cattivo, no?
Sinceramente non so neanche perché c'è questa etimologia, cattività.
Boh, adesso
sarebbe
magari
curioso
mi
da
informo.
Capire.
Però c'è un'altra parola, e così arriviamo all'ultima parte della cosa, che probabilmente crea un po' di timore, no? La trappola. E tu con questa trappola fai un po' il regista.
Io faccio fototrappolaggio.
Tu fai fototrappolaggio.
Ma non catturo animali.
Non li catturi?
No,
allora non abbiamo un animale qui da far vedere. Tirate fuori, Nico, tira fuori una catena, una bestia in catena, così facciamo. No, allora, raccontami adesso.
Quando parlo di fototrappolaggio, chi non conosce questa pratica pensa che io catturo gli animali, perché faccio la trappola in mezzo alla parola. Non c'entra niente. La fototrappola, qua c'è un esempio, tipo questa qua, questa è una fototrappola, è una macchina fotografica, quindi non fa trappolaggio. La trappola perché di fatto cattura il momento della natura. Questa viene messa da qualche parte, nel bosco, in montagna, dove vogliamo.
Sembra un po', scusate, sembra un po' al 9000, però al 9000 è il cattivo di 2001 di Sé nello spazio, però con la maschera di Guerre Stellari. Scusa, piccola menata da cinefilo.
La fototrappola che cos'è? Non è altro che una macchina fotografica che viene posizionata in un ambiente naturale, in questo caso, e ha l'obiettivo di catturare quei momenti che altrimenti sarebbero abbastanza sconosciuti, perché gli animali spesso vivono di notte, a parte qualche caso, il grosso animale vive di notte perché è a riparo dalla luce del giorno e quindi non viene visto. Quindi noi cosa facciamo? Scegliamo dei posti, quindi facciamo anche lavoro di regia, se possiamo dire in questo modo, diciamo il posto
infatti
giusto in cui gli animali ci possono passare, possono fare delle scene belle, predazioni, possono fare, dopo c'è anche molta fortuna, quindi più che c'è anche molto questo, tanto questo forse, però bisogna anche scegliere il posto giusto. E una volta scelto il posto, che succede? Che quando qualcosa passa davanti, il sensore lo rileva, fa scattare la ripresa, che può essere appunto una foto oppure un video. E abbiamo iniziato questo progetto da diversi anni, questo è il terzo anno che facciamo il fototrappolaggio, e sono scene molto interessanti, scene che è difficile vedere normalmente in natura, appunto perché sono lontane dai nostri occhi, sono abbastanza difficili da osservare.
Adesso ve le faccio vedere mentre parla, così vedete un po' alcuni risultati di queste
fototrappole. Sì, per esempio abbiamo visto come il lupo è arrivato in questi anni. Io ho beccato il primo lupo nel 2020, dicembre 2020. La cosa bella è stata osservare come una volta arrivato il lupo, prima era molto raro, ora è sempre più comune, più abbondante, ma per esempio altri animali hanno sentito, per esempio il capriolo, che prima era molto comune, col lupo è proprio calato drasticamente. Perché? Perché il lupo quando sceglie tra due prede, cinghiale o capriolo, chi è che sceglie? Il capriolo, perché è più semplice da attaccare. Il cinghiale spesso sta in gruppo, spesso poi è molto grande, un cinghiale adulto contro un lupo riesce a sopravvivere, riesce a farcela. Per battere un cinghiale adulto servono più lupi che attaccano insieme. E quindi, siccome la situazione locale normalmente è fatta da gruppi di lupi, fatta da uno o due esemplari, a volte tre o quattro, tipo qua a Montegiove, facciamo vedere ieri sera, c'è un gruppo di quattro lupi, di cui uno zoppo, da tanti anni, quindi è affascinante questo, cioè il fatto che un lupo zoppo, che da solo sarebbe morto, grazie al fatto che stia con tre esemplari, riesce ancora a sopravvivere dopo tanti anni. Noti appunto queste dinamiche qua, come la natura cambia grazie a un predatore che arriva, prede che se ne vanno, oppure abbiamo visto anche scene molto fortunate, scene di poiani che predano, allocchi che predano, oppure cuccioli di volpe che interagiscono, che giocano, e anche scene che non mi aspettavo, quando le faccio vedere sono affascinanti. Per esempio, in questo periodo ho lavorato con delle scuole in cui facevo la parte di anatomia. Prendevo il cuore di maiale, lo dissezionavo, facevo degli altri, i ventricoli, tutte le vene, le arterie, la aorta. Ecco, siccome avevo ogni volta chili e chili di cuore di maiale da smaltire, non volevo buttarli via perché mi sembra uno spreco, quindi cosa ho fatto? Ho messo questi cuori da qualche parte davanti alla fototrappola. Mi aspettavo di vedere lupi, volpi, animali che insomma andassero a mangiare queste carcasse, invece no. Ho fatto 2000 video, letteralmente, ho la memoria piena, di poiane, che a quanto pare è specializzato nel cibarsi di carcasse. Infatti in ogni posto in cui l'ho messo, veramente ogni posto, da Bellocchi allo Stagno a Rosciano, cioè posti lontani anche abbastanza, nel giro di qualche chilometro, lei è sempre arrivata. Eppure è un rapace, cioè un animale che in realtà punta molto sulla vista, ma a quanto pare anche ha un buon olfatto. Ogni volta che mettevo i cuori le arrivava. E la cosa affascinante è che ho abituato questa poiana alle fototrappole, cioè anche in un posto in cui non mi ho messo i cuori, mettevo questa senza niente davanti, lei ci andava. E ultimamente addirittura...
Una modella!
Esatto, perché sapeva, associato a presenza delle fototrappole uguale cibo, anche in posti in cui non c'era mai stata. E la cosa affascinante è che negli ultimi video, in cui ormai il cibo non c'era più perché non faccio più questa attività, lei quasi cominciava a prendersela con lei. Cioè ho dei video in cui la poiana si mette davanti, guarda la fototrappola e poi comincia a picchiarla.
Dove
letteralmente.
Ha il cuore.
Sì, perché non c'è da mangiare. Quindi cominciava a picchiarla perché aspettava il cibo. Questo si fa anche riflettere sul fatto che sono animali che hanno un bel livello di associazione delle cose. Capiscono che c'è una cosa, quindi anche l'altra.
Quindi fammi capire, per chiudere il discorso con una battuta. Gli animali in cattività non vanno bene, gli zoo che te li mostrano non vanno bene, i circhi che comunque li tutelano, non quelli dove c'è violenza, non vanno bene. Non gli puoi fare neanche le foto, non ho capito. Cioè la gente ti rompe le balle anche...
Anche per quello, sì. Vabbè. Perché non conoscendo l'argomento, quando legge fototrappola pensa che appunto cattura gli animali. In realtà no,
però,
sono delle riprese.
Però loro possono comprare il cane di razza, possono comprare...
Certo.
Allora loro sì, e tu...
Pure vizzano il gatto... No. Cioè, dopo
e io sono convinto che adesso romperanno le balle anche per questo discorso del cuore di maiale.
Ma sicuro.
Dove li prendi questi cuori di maiale? Quanti maiali
hai? Li compro la Coop, li compro al Conad.
Ah! Ah!
Il fatto è un sottoprodotto. Cioè il maiale è allevato per prosciutti, per le carni. Il cuore è un sottoprodotto che normalmente non ha un gran mercato. E quindi cioè, lo compro per farci anatomia con le persone, con i ragazzi nelle scuole, perché anche qua sei avuto molta resistenza da parte di quei dirigenti scolastici, perché mi dicono, beh, se tu vuoi fare quell'attività, non portare il cuore e usa foto, video, ma non è uguale, voglio dire. Cioè, un chirurgo, come fa queste esperienze? Li farà con un'anatomia vera. E di nuovo, se tu vuoi conoscere il cuore, l'anatomia del cuore, io sì, ti posso parlare di foto e video, posso farti utilizzare un visore 3D in cui ti faccio vedere il cuore, ma poi ti faccio mettere le mani su quel cuore, come qua in questo caso, approcci diversi che non vanno a escludersi, vanno a integrarsi.
Io una volta quando ci siamo visti, scusami se ti interrompo, quando ci siamo visti con te la prima volta, tu avevi portato un biscione così in mezzo ai bambini di 5, 7,
esatto,
10
perché
anni.
Anche lì mi ha rotto le scatole dicendomi, se tu vuoi, poi io perché faccio anche sensibilizzazione su questi animali, perché tra gli animali
tra l'altro
più odiati,
serpente, no?
Sì. Cioè, abbiamo ragni, serpenti, lupi anche in questo caso, animali che non piacciono molto, molto per cultura, c'è anche una parte istintiva, che è una letteratura scientifica che la supporta, però come fai a far passare la fobia alle persone solo con foto, video, racconti? Non ce la fai, te lo dico io, non ce la fai. L'unico modo che si ha per far passare la fobia è metterti davanti un serpente vero, che si muove, che ti guarda, che t'annusa. Dopo l'animale sarà sempre stressato, per questo non lo nascondo mai. Però secondo me, se tu hai una fobia, hai una percezione sbagliata di questi animali, il modo che ho per fartela passare, per farti cambiare idea, è questo. Quindi ti porto un animale non preso in natura, ma di cattività, nato in cattività, che sa che le persone sono un fastidio, ma non sono un pericolo, Quando ho questo animale, tu puoi approcciarti in maniera tranquilla. Io ti assicuro che è tanti anni che queste cose le faccio e ho visto le persone cambiare da così a così. Persone prima spaventate si avvicinano e una volta che hanno quell'animale in mano non riescono più a staccarsi. E capisci in quel momento che proprio nel cervello sta scattando qualcos'altro. Capisci che prima l'idea dell'animale era di un certo tipo e in quel momento lavora il cervello per cambiare quell'idea. È fantastica sta cosa.
Assolutamente, è bellissima. Sai che è lo stesso approccio, adesso faccio un volo pindarico, però è lo stesso approccio col cinema. Cioè la gente, ah ma perché io dico una cazzata, perché non è la stessa cosa, però ah ma io i musical non li amo perché cantano, ah ma io gli horror non mi piacciono, perché, ah ma io i film in lingua originale non li guardo perché il doppiaggio, non so l'inglese, poi li metti davanti e dici cazzo.
Ah, allora è diverso come me la pensavo, ma capito? Guarda.
E poi diciamoci
e quindi verità. Lo squale, quindi...
E lo squalo, e il cuore di maiale, e i video, e il serpente. Da cosa li stiamo proteggendo sti bambini? Da cosa li stiamo tutelando?
Dalle paure dei miei genitori.
La verità è questa, cioè il mondo è lì. Lo tocchiamo, lo esperiamo, e alla fine lo capiamo. Non c'è più questa cosa, ormai deve essere tutto raccontato. Sì. La storiella del...
Comunque sì, ci piacciono molto le storie, però c'è anche forse anche un po' di esperienza.
Non a caso una delle prime storie della nostra cultura, no? Cristiana è Adamo ed Eva e il serpente.
Esatto, perché infatti qui si potrebbe una piccola parentesi, che nell'epoca romana il serpente era adorato, perché c'era la figura di Esculapio, o Asclepio per i greci, in cui c'era questo mito di questo dio della medicina, che appunto ha curato un nobile grazie a queste erbe. Infatti c'è in Italia il saettone, un serpente arboricolo, che si chiama anche colobro d'Esculapio, proprio per fare riferimento sì. A... Infatti il caduceo, questo bastone col serpente attorcigliato, il bastone di Hermes con due serpenti, da qua partono come base storica. Che è successo? Che una volta erano animali adorati, infatti c'era il tempio d'Esculapio, dio della medicina, la gente andava lì a riposare quando stava male, e liberavano i serpenti in questo tempio, proprio per fare un favore al dio, perché la loro idea aiutava la persona a guarire. Allora, il cristianesimo, il serpente non è più un animale associato a Esculapio, ma al diavolo, a Satana, sì. Che deve strisciare perché così può essere calpestato, mangia la polvere, così. E da lì parte tutta la storia sui serpenti che sono condannati a questa esistenza da bestie di Satana, da demonio. Stessa cosa anche per i gufi, per esempio. Prima
sì, sì, è vero.
Cambiato tutto quanto con i racconti del Medioevo, cioè... Vediamo che basta poco per condannare animali a una percezione distorta e sbagliata. Spesso appunto oppure anche io faccio molto spesso pure la coccinella, perché ci piace molto, perché tu la metti nel dito, vola, esprime un desiderio.
Sì.
Oppure i grilli, perché si dice...
Non mi piace molto la coccinella.
Non ti piace?
No, non mi piace.
Però i bambini perché non l'ammazzano mai? Perché portano fortuna.
Perché sì, poi è colorata, la fortuna soprattutto.
Oppure
certo.
Il discorso delle api, cioè molto spesso... Hai animali che odi per delle storie, animali che ti piacciono per altre storie, non perché sono pericolosi, no, non c'entra niente quella parte naturalistica o scientifica. Le storie, quanto le storie, per cangiarsi o i film, influenzano la percezione di questi animali, del bene o nel male.
Quando in realtà basterebbe approfondire un attimino, un poco di più, e rendersi conto sì. Che la pericolosità molto spesso è cercata, capitano situazioni in cui a volte capita, non c'è niente da fare, anche questa è la natura.
Esatto.
Però... Molto spesso ci mettiamo noi stessi in pericolo e abbiamo paura di cose che in realtà non ci fanno paura. Io, Christian, starei altre 3 ore a parlare di queste cose, ma tu tra poco devi andare. E, anzi, in realtà tu domani devi veramente andare. Questa puntata esce a febbraio, tu sarai già da un'altra parte, ma raccontacela.
Non ho internet, quindi...
Raccontacela. Cioè, cosa vai a fare?
Vado a fare fototrappolaggio, di nuovo non catturo animali, ma vado in Namibia, nella Fish River Canyon. Una zona molto interessante in cui lo scopo è proprio capire che animali ci sono in zona. E già sappiamo che ci sono ghepardi, leopardi, iene, zebre. Andremo a fare questo tipo di monitoraggio.
Allora facciamo una cosa.
Che animali passano.
Quando torni, noi ci facciamo un'altra puntata. Poi magari non facciamo passare 3 anni come
magari
abbiamo fatto con questa.
Un pochino prima.
Noi facciamo un'altra puntata, parliamo del Re Leone e mi porti le fototrappole.
Ah, sì. Là però non c'è il leone.
Non c'è il leone?
Non c'è il leone.
Vabbè, però dai.
Però sì, dai.
Troviamo un altro film.
C'è il facocero.
Apposta. Allora parliamo solo
del... Facocero, dipende come si pronuncia.
Parliamo del Re Leone 3 che parla solo di quello.
Va bene.
Grazie Christian per la tua collaborazione, per la tua pazienza e generosità di cose che ci hai regalato. Naturalmente, come al solito, io vi ringrazio per essere arrivati alla fine. Qua sotto nella descrizione trovate tutti i link dei profili social di Cinefollie e ovviamente anche il profilo di Christian se volete approfondire il discorso delle fototrappole e se volete approfondire anche discorsi legati alla biologia. Io ringrazio ancora il nostro ospite e, come sempre, buon cinema a tutti. Alla prossima!